Buongiorno da Franco Cristini, chiusi nella notte i colloqui del Bürgenstock, ma quelli tecnici proseguiranno per una pace tra Stati Uniti e Iran. La strada resta in salita. Presidenziale in Colombia, vittoria, ma tra le polemiche per De La Espriella, il candidato sostenuto da Trump promette la linea dura contro il narcotraffico. In Italia, weekend segnato da gravi incidenti della circolazione e coinvolti ci sono giovanissimi, il vicepremier Salvini annuncia un vertice sulla sicurezza stradale. Privilegiare le aziende che comperano e vinificano uva svizzera, lo vuole il Consiglio federale per sostenere il settore del vino, ma la misura non piace a tutti. È finita la prima sessione di colloqui tra Iran e Stati Uniti che al Bürgenstock hanno discusso fino a poco prima delle 3 del mattino questa notte. Terminati gli incontri di alto livello, i lavori proseguiranno per il resto della settimana sempre nel canton Nidvaldo con discussioni tecniche. Intanto però, sebbene ci sia stata qualche tensione, sono stati raggiunti alcuni risultati. Ce li riassume Naima Chicherio.
Sì, resta ancora molta strada da fare, però Iran e Stati Uniti si sono accordati su aspetti fondamentali per avanzare verso un'intesa finale e la fine permanente della guerra. È stata innanzitutto definita una roadmap, quindi tappe e modalità di questi colloqui che, ricordo, dovrebbero durare 60 giorni. Hanno poi stabilito una linea di comunicazione per evitare incidenti e problemi nella trasmissione delle informazioni che riguardano lo stretto di Hormuz, questo al fine di garantire alle navi un transito sicuro. Della sicurezza nello stretto si occuperà anche una cellula per la gestione dei conflitti. Questa è un'altra novità, un altro aspetto su cui si sono accordate le squadre negoziali. Questa cellula dovrà inoltre garantire il rispetto del cessate il fuoco in Libano da parte di Hezbollah e Israele. I meccanismi sono stati definiti ma non sono stati precisati, però il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi ha parlato di progressi maggiori, questo su X, dove ha anche confermato che una parte dei beni iraniani congelati sono stati sbloccati e che è già stato lanciato un piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran.
Alle presidenziali di ieri in Colombia, con uno scarto minimo, poco più di 200.000 voti, ha vinto l'ultraconservatore Abelardo de la Espriella, confermando la svolta destra del primo turno. Ma il paese rimane più polarizzato che mai, con la sinistra che contesta il risultato. Il servizio di Paolo Manzo.
È stato un voto all'insegna delle polemiche, quello di ieri in Colombia. La vittoria del candidato dell'estrema destra, l'avvocato di 47 anni, Abelardo de la Espriella, del partito Difensori della Patria, è stata contestata dal presidente uscente Gustavo Petro e dal candidato sfidante, il senatore Van Cepeda, 63 anni, del partito di sinistra Pacto Storico. Entrambi si appellano adesso al parere della giustizia elettorale.
Terminan las divisiones, terminan los enfrentamientos políticos.
Finiscono adesso le divisioni e gli scontri politici e comincia l'ora suprema di servire la patria. Giuro di difendere la Costituzione perché non venga distrutta, ha detto de la Espriella nel suo discorso dopo la vittoria. A pesare sul risultato è stata l'emergenza sicurezza che il paese vive a causa del narcotraffico. Contro la proposta di Cepeda di un dialogo per la pace totale con i gruppi armati, ha vinto dunque la linea dura di de la Espriella, che prevede maxi carceri e presenza dell'esercito sul territorio. Quanto all'economia, il nuovo presidente eletto promette meno tasse per le imprese e un rilancio delle attività petrolifere. Ma soprattutto, il maggiore cambiamento sarà adesso il grande riavvicinamento della Colombia a Washington e alla sua nuova guerra contro il narcotraffico in America Latina. De la Espriella, lo ricordiamo, è anche cittadino statunitense e membro del Partito Repubblicano di Trump, da cui ha ricevuto l'appoggio in campagna elettorale. Un appoggio che trasforma adesso la Colombia in uno dei principali alleati dell'amministrazione statunitense nella regione.
In Italia il vice premier Matteo Salvini ha annunciato un vertice sulla sicurezza stradale dopo gli incidenti del fine settimana che hanno coinvolto giovani e giovanissimi. A Senago, a nord di Milano, non distante dal confine elvetico, all'alba di ieri sono morti 3 diciassettenni. Sentiamo la nostra corrispondente Francesca Torrani.
Una riunione d'urgenza o quasi con il collega ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per discutere di sicurezza stradale. Matteo Salvini, vice premier e responsabile del Ministero dei Trasporti, ha dichiarato ieri che, citiamo, vuole trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli a scuola e a casa, sottointeso i giovani, perché le tragedie che hanno caratterizzato questo fine settimana in almeno 3 luoghi d'Italia si interrompano e non abbiano più a compiersi. Non è chiaro su cosa Salvini e Piantedosi vorranno o potranno fare leva per migliorare la situazione attuale, tenuto conto che il codice della strada prevede già normative piuttosto severe, soprattutto per chi guida con il cellulare, ubriaco o sotto l'effetto di droghe. Il conducente che è uscito di strada a Senago, per citare il dramma avvenuto all'alba di domenica a pochi passi dal Canton Ticino, era un 18enne risultato positivo all'alcol test. Sulla sua auto, dicono le cronache, c'erano altri 8 giovanissimi, cioè 4 in più del consentito. L'auto è finita in un canale, 3 diciassettenni sono morti. Per l'Associazione Italiana Vittime della Strada bisogna rafforzare prevenzioni e controlli. Salvini ha annunciato il vertice che si terrà in settimana.
Privilegiare le aziende che comperano e vinificano uva svizzera lo vorrebbe il governo federale, con una modifica dell'ordinanza sul vino che inciderebbe sui contingenti doganali per le importazioni. La proposta raccoglie il sostegno dei produttori, ma non piace ai commercianti. Ce ne parla Manuele Ferrari.
La consultazione si è da poco conclusa e ha evidenziato 2 chiari fronti. Motore della proposta, ricordiamo, il consigliere federale Guy Parmelin, che l'estate scorsa aveva invitato i principali rappresentanti del settore a una tavola rotonda per discutere assieme delle sfide della viticoltura svizzera. Da qui la proposta di modifica dell'ordinanza sul vino, elaborata dal Dipartimento Federale delle Finanze, che introduce una nuova modalità di distribuzione dei contingenti doganali per le importazioni. Una regolamentazione che distorcerebbe la concorrenza, portando ad una maggiore concentrazione nelle mani di pochi grandi produttori e un aumento del prezzo del vino per i consumatori, criticano i commercianti. E così è con chiaro no alla proposta da parte, ad esempio, dell'Associazione Svizzera del Commercio di Vino, Swiss Retail Federation o ancora Economy Swiss, per citare alcuni contrari. Di tutt'altro avviso l'Unione Svizzera dei Contadini e la Federazione Svizzera dei Viticoltori Vignoble Suisse, che ritengono invece necessaria questa modifica a causa della difficile situazione economica che vede la produzione indigena sempre più sotto pressione. Scettica per contro l'Associazione Svizzera dei Viticoltori Vinificatori, che, malgrado sostenga l'obiettivo, respinge la proposta poiché ritiene che questa soluzione favorisca i grandi produttori di uva e cantine di pigiatura, escludendo invece i viticoltori che vinificano in proprio. Una decisione da parte del Consiglio federale è prevista per il prossimo autunno.